questo fine settimana il CPR di Torino, come diversi in giro per l'Italia, sono stati al centro di una serie di mobilitazioni per segnalarne la violenza strutturale, gli abusi, il ruolo di ricatto rappresentato dalla macchina delle deportazioni nei confronti di quei pezzi di popolazione che dal sud del mondo, depredato e destabilizzato, cercano di fuggire. Ma evidentemente i centri di detenzione ed espulsione in Italia, nonostante assumono un ruolo centrale soprattutto per il contrasto operato dai reclusi in prima persona, vista anche l'ultima rivolta di questa notte qui nel CPR di Torino, sono questi centri l'elemento visibile, sono il pezzettino presente in molte delle nostre città di un sistema molto più articolato, forse più invisibile ai più, che attraversa Turchia, Niger e Libia e che coinvolge sia attori governativi come per esempio appunto il regime del sultano e gendarme Erdogan, sia gruppi criminali e clan investiti di ruoli istituzionali come in Libia e nel Mediterraneo. Insieme a Lorenzo D'Agostino, giornalista freelance, cercheremo di esplorare questo scenario, soprattutto alcuni suoi retroscena, ma iniziamo ascoltando qualche pezzo, qualche elemento di questi retroscena.
Per finalmente inquadrare queste migrazioni, questi traffici come crimini contro l'umanità.
Appunto, è il 22 maggio 2017, ministro degli interni Marco Minniti, siamo in una sfarzosa villa alla periferia di Roma, dove un'attrice italo-americana di nome Nicoletta Gaida sta parlando a una platea composta da diplomatici africani provenienti dal confine sud della Libia.
Per questo il comandante
ultimo,
che è un uomo che conosce bene il crimine organizzato, perché è colui che ha catturato da solo con i suoi uomini il capo della mafia
siciliana,
dice: usiamo la disponibilità e la saggezza dei ministri dell'interno seduti qui davanti insieme al nostro ministro dell'interno.
Ecco alcuni estratti delle toccanti parole di Nicoletta Gaida, passata dal mondo della recitazione a quello della diplomazia internazionale, e che tutt'oggi presiede una sedicente ONG chiamata Arapacis, che quel giorno aveva in agenda un dialogo sulla pace e sui diritti umani nella regione transfrontaliera di Libia, Niger e Chad, ma non è lei a tenere le fila dell'incontro, bensì un esponente dei servizi segreti italiani, esaltato come colui che da solo ha catturato il capo della mafia. Forte impatto narrativo. Sergio De Caprio, a cui spesso si riferisce mitizzandolo come capitano ultimo, anche se lei lo chiama comandante ultimo, ma poco ci importa di questi dati di costume, perché al di là degli ultimi comandanti mascherati, negli ultimi giorni sono stati invece rinnovati molto più pragmaticamente, in automatico e senza modifiche, gli accordi con la Libia sulle politiche di gestione militare repressiva dei flussi migratori. Con noi c'è Lorenzo D'Agostino, appunto, giornalista freelance, che ha raccontato in un interessante articolo su Foreign Policy un episodio poco conosciuto di questi negoziati, che ci riporta appunto alla gestione Minniti di questo dossier e di cui ci ha fornito in anteprima alcuni estratti audio. Grazie Lorenzo, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno, grazie a voi.
Ma iniziamo appunto con una domanda: che cosa ci faceva il capitano ultimo insieme a rappresentanti di governi africani in una presunta trattativa di pace nella sede di una neonata ONG romana?
Sì, questo è un episodio su cui non si è parlato molto, dei negoziati con la Libia del 2017 volti a bloccare i confini. Si è parlato molto dei confini settentrionali, degli accordi con le milizie costiere che hanno dato vita alla Guardia Costiera Libia, libica. Nel sud si è fatto un tentativo analogo, con la differenza che nel sud si è mascherato questo tentativo da trattativa di pace. C'erano degli accordi di pace che da diversi anni l'Italia negoziava tra i popoli che abitano i confini meridionali della Libia. Minniti arriva al Viminale nel 2017 e dirotta queste trattative, che erano in precedenza gestite dalla comunità di Sant'Egidio, le dirotta sulla ONG Arapacis, che presta la facciata al capitano Ultimo, che in quel momento tra il 2016 e il 2017 era stato nominato nei servizi segreti, che cerca di convincere appunto questi leader del sud a farsi carico di una rete di centri di accoglienza dalla quale poter gestire i rimpatri, che vengono sempre definiti rimpatri volontari, nel rispetto dei diritti e della volontà dei migranti, verso i loro paesi di origine. Ora abbiamo visto in che cosa si è tradotto nella realtà questo tipo di politica, volto diciamo a incaricare i paesi di transito dei flussi migratori verso l'Europa di gestire questi centri di detenzione e rimpatrio. Sono posti in cui ovviamente non c'è nessun tipo di controllo sul rispetto, non solo non c'è nessun tipo di controllo sul rispetto dei diritti umani, ma insomma non rientra neanche nelle intenzioni del cioè l'Europa non se ne preoccupa. L'Europa parla del coinvolgimento di agenzie umanitarie delle Nazioni Unite per assicurarsi diciamo che i diritti umani vengano rispettati in questi posti di cui propizia l'apertura, però le stesse agenzie umanitarie delle Nazioni Unite ammettono di non essere assolutamente in controllo della situazione, di non avere accesso a moltissimi di questi centri di detenzione. Quindi questi sono appunto gli altri tasselli a cui accennavi, di cui i CPR sono solo l'ultima propagine di governance dei flussi migratori, in cui vengono creati appunto questi spazi di limitazione della libertà, che rendono ovviamente le vite di queste persone sempre più precarie e li espongono a rischi sempre maggiori.
Ecco, questi accordi, da quello che hai descritto nell'articolo, è appunto in cui è stata riportata la presenza in questo caso di figure carismatiche e presenti a titolo in qualche modo informale, nel senso che non è un neorappresentante dei servizi di sicurezza a trattare di solito questi dossier, ma pensiamo anche ad altri accordi come quelli riportati, se non ricordo male, dall'Avvenire, in cui si segnalava la presenza di una figura di spicco nel business della tratta di esseri umani come il signor Bija. Si può osservare in generale come si tratti di processi di legittimazione di figure, di attori che descrivono da un lato la precarietà, dall'altro la costante frammentazione e competizione tra le forze in campo, e come la loro forza, la forza di alcuni di questi soggetti, dipenda proprio anche dalla contrattazione e dai contributi italiani e europei. Insomma, un conferimento di rilevanza e di legittimazione politica, per esempio pensiamo anche a quello dato dalla Germania principalmente alla Turchia e dall'Italia alla Libia, che producono effetti di irreversibile sudditanza nei confronti di chi poi viene eletto a gendarme e che come in qualche modo assume un potere contrattuale fin più forte di chi gliel'ha conferito, perché in qualche modo, così come la Turchia tiene in scacco, avendo le mani sul rubinetto di una determinata tratta, che poi è quella che si conclude con il passaggio balcanico, pensando alla Libia e adesso i tentativi anche di estendere più a sud in Sahel e in Niger questi fronti. Di fatto la Libia, al di là appunto del potere che ha assunto, vediamo anche come queste contrattazioni abbiano prodotto poi delle rimodulazioni addirittura del business della tratta, andando a coinvolgere gli attori, i principali protagonisti in alcuni casi, gruppi paramilitari criminali che si sono occupati del business della tratta e che adesso si occupano del business della detenzione, del ricatto alle famiglie e dell'estorsione ai migranti reclusi.
Sì, e come dici tu, ovviamente diciamo il tipo di rapporto che noi instauriamo con queste forze diciamo di frontiera ai confini dell'impero, che assoldiamo per fare il lavoro sporco che noi vogliamo avere lontano dagli occhi e dal cuore, è stato rilevato recentemente come l'attraversamento del deserto ormai è due volte più mortale che l'attraversamento del Mediterraneo. Nel Mediterraneo già abbiamo decine di migliaia di vittime in pochissimi anni, nel deserto le politiche europee hanno creato una situazione ancora più mortale, di cui però che si stenta a conoscere perché ovviamente è lontana dai settori. Come dicevi, sono accordi che noi stringiamo con personaggi di diverso tipo, che vanno da Erdogan, che ovviamente è il capo di uno Stato potente, di uno Stato della NATO, con cui ovviamente la relazione è di un certo tipo, e cerchiamo anche di stringere accordi simili con paesi che sono invece molto più soggetti diciamo al potere coloniale europeo, penso al Niger, ma anche al Chad, il Sudan, ai cui capi di Stato sono stati a partire dal 2015 imposti una serie di decreti, una serie di politiche dall'Unione Europea, con il ricatto degli aiuti allo sviluppo che ovviamente e degli investimenti che ovviamente per questi paesi sono per il modo in cui strutturare la loro economia fondamentali, appunto è stato richiesto loro di aprire una serie di mettere a disposizione una serie di infrastrutture volte al contenimento e al restringimento dei flussi migratori verso l'Europa. Ovviamente queste sono politiche che non vanno minimamente nell'interesse di questi paesi. Alcuni dei paesi di transito come il Niger hanno delle economie da secoli caravaniere in origine e comunque molto legate al trasporto di merci e persone. In Niger fino al 2015 era perfettamente normale, perfettamente legale il movimento e lo spostamento dei cittadini degli stati dell'Africa occidentale, perché in Africa occidentale il Niger fa parte di una comunità di libero scambio e di libero movimento paragonabile all'Unione Europea, a cui a un certo punto l'Unione Europea nel 2015 ha detto il movimento dei cittadini dell'ECOWAS a nord di una certa linea in Niger deve essere illegalizzato e comparato al traffico di esseri umani, perché queste persone sono inevitabilmente dirette a migrare clandestinamente verso l'Europa. Ora immaginatevi, c'è stata Brexit due giorni fa, immaginatevi che dopo l'uscita del Regno Unito dall'Inghilterra, dall'Unione Europea, il Regno Unito chieda a Bruxelles, chieda a Parigi, chieda all'Unione Europea, dica tutti i cittadini della Romania, dell'Italia, della Spagna che tentano di viaggiare a nord di Parigi devono essere bloccati, il loro movimento deve essere illegalizzato, perché noi riteniamo che se viaggiano a nord di Parigi siano diretti verso l'Inghilterra e noi non vogliamo spagnoli, italiani, rumeni nel Regno Unito. Capisci diciamo il tipo di politica, il tipo di rapporti di forza di cui ti sto parlando?
Assolutamente coloniali, certo.
Questo tipo di politica che viene spacciata come una politica di contrasto al traffico, di contrasto alle organizzazioni, in realtà è una politica criminogena, perché converte attività economiche legittime o semilegittime. Fino al 2015 i migranti che attraversavano il deserto dal Niger alla Libia viaggiavano spesso con una scorta armata dell'esercito nigerino, che veniva contrattata dai trasportatori di persone che agivano in pratica nella legalità. Questo ovviamente non rendeva il viaggio del tutto privo di pericoli, però insomma è un viaggio di un altro tipo. A partire dal 2015 chi vuole permanere nel mantenere la sua occupazione nel trasporto di persone, chi vuole rimanere nel business, è costretto a convertirsi in un'organizzazione clandestina, in un'organizzazione criminale, e quindi ovviamente diventa una profezia che si autoavvera, quella dell'Europa che compara qualsiasi tipo di movimento di persone indesiderato a un traffico a un traffico criminale di tipo mafioso.
Sì, tra l'altro appunto sono forme di economia di sussistenza tradizionali in alcune aree del mondo, come quella del Sahel a cui prima facevi riferimento, e dall'altro lato, sempre agganciandomi a quanto dicevi, il dirottamento di questi presunti fondi allo sviluppo del continente africano, che si accompagnano come forma edulcorata di approccio neocoloniale alla gestione di questi fenomeni, nella maggior parte dei casi vengono prepotentemente fagocitati dal settore repressivo, militare, sorvegliante, con forti ripercussioni anche sulle società coinvolte, appunto come dicevi tu, criminalizzando determinate pratiche di economia di sussistenza, paralegali, paraillegali, ma di fatto in qualche modo che si sono normalizzate nei secoli addirittura, e dall'altro lato stabilendo nuove forme di relazioni di potere all'interno delle società stesse, perché se pensiamo per esempio al finanziamento di regimi come quello eritreo o di governi che intendono utilizzare queste risorse per avere una maggiore presa sul controllo del territorio, come in Niger, ecco che emergono altre sfumature di queste vicende. Volevo poi riagganciarmi, però, tornare un po' all'aspetto forse principale del tuo intervento, che è quindi ritornare ai retroscena. Manderei un altro dei clip che hai voluto condividere con noi per tornare un po' sulla figura di Ultimo. Andiamo a sentire che cosa ci dice.
Quindi vorrei spiegare una proposta che certamente dovrà e potrà essere corretta e migliorata, e accetteremo tutte le correzioni e tutte le obiezioni possibili, sempre come un dono di Dio.
ولهذا يعني أن ألقي على حضرتك هذا المقترح، وهو مقترح ليس نهائي مقترح.
I principi che vorremmo condividere con i ministri sono semplici: sono affrontare il tema dell'immigrazione e del terrorismo attraverso meccanismi di controllo delle frontiere che partono dalla ottimizzazione dei centri di accoglienza che già esistono nei diversi paesi, assumendo nei centri di accoglienza di ciascun paese inizialmente 50 persone per la sicurezza e 50 assistenti, a cui verrà dato uno stipendio dall'Italia e dall'Unione Europea.
Ecco, abbiamo sentito la voce del misterioso, fantomatico capitano Ultimo. Fa riferimento a centri di accoglienza, evidentemente connotati come spazi concentrazionari difesi militarmente, ognuno dotato di 50 addetti alla sicurezza e 50 assistenti, in qualche modo suggerendo una proposta di estendere il modello libico di business del contenimento agli altri paesi coinvolgibili. Ma un altro punto fondamentale con cui poteva essere importante appunto sentire la tua riflessione, e che ci faceva il capitano Ultimo, appunto un uomo che viene dall'antimafia, e questo forse è il termine che è importante sottolineare, all'interno di un presunto contesto di diplomazia internazionale? Secondo te è stata più una trovata per sedurre virilmente i presenti, l'uomo che da solo ha catturato il capo della mafia, o c'entrano invece più praticamente, tatticamente, le pratiche e le logiche dell'antimafia?
Guarda, se fosse stato un tentativo di impressionare i libici con l'uomo forte, sarebbe sicuramente andato a mal fine, perché i libici presenti a quell'incontro erano tutto fuorché impressionati, non l'hanno preso a male parole per il contesto diplomatico, ma hanno respinto su tutta la linea le sue proposte riguardo alla gestione dei flussi migratori, al coinvolgerli nella gestione. Quindi lei, quello sicuramente no. Quello a cui risponde la nomina di questa figura invece è la convinzione che matura negli ambienti governativi della giustizia, insomma della magistratura italiana, che il traffico dei flussi migratori, fondamentalmente in quanto immigrazione clandestina, siano assimilabili in tutto e per tutto a delle organizzazioni criminali internazionali, delle organizzazioni mafiose. C'è questo mito che il traffico di esseri umani venga portato avanti da queste mega organizzazioni alla James Bond quasi, che sono in grado di andare a reclutare nei villaggi del Senegal, della Guinea, dei giovanotti sprovveduti e raccontargli il sogno dell'Eldorado e portarli fino in Europa. Ovviamente non esiste niente di questo tipo, sono decisioni largamente autonome, spontanee, motivate da un calcolo economico assolutamente razionale, quello che spinge le persone a partire, che viaggiano in diversi modi a seconda del paese di provenienza, facendo più o meno diciamo affidamento su strutture di traffico organizzate. Però sicuramente, insomma, non c'è la mafia con i padrini del traffico di persone che forse si immaginava Minniti. Però questa logica dell'antimafia risponde a tutta una serie di, diciamo, necessità funzionali, ed è molto interessante andare a leggere le linee guida sul contrasto contrasto al traffico di esseri umani, contrasto all'immigrazione clandestina, attese dalla direzione antimafia, dalla Direzione Nazionale Antimafia, in cui diciamo a partire dalla definizione delle organizzazioni che promuovono la migrazione irregolare come associazioni mafiose, si fanno una serie di riferimenti di dottrina che fanno riferimento anche alla dottrina sviluppata negli Stati Uniti con la war on drugs, con la guerra alla droga, e che portano, diciamo, a giustificare dal punto di vista della giurisprudenza dottrinale un'estensione delle capacità poliziesche dello Stato italiano al di là dei suoi confini, laddove ci siano, vada a combattere, diciamo, lo Stato, organizzazioni mafiose, diciamo strutture di criminalità organizzate che vulnerano gli interessi nazionali. Sono proprio frasi che la Direzione Nazionale Antimafia prende di peso da testi di dottrina giurisprudenziale statunitense portati, diciamo, sviluppati per estendere la sovranità degli Stati Uniti, diciamo, verso il Sud America, nei territori in cui gli Stati Uniti facevano la guerra alla droga, che viene presa di peso e portata nel contesto della lotta al traffico di migranti. Quindi il discorso dell'antimafia, diciamo, sul piano esterno è funzionale a prima di tutto privare i soggetti migranti di qualsiasi tipo di forma di autonomia decisionale, di libertà. Vengono descritti, appunto, come ne parlavamo, dei siluri lanciati nel Mediterraneo privi di volontà e di autonomia da queste organizzazioni transnazionali di trafficanti. E in secondo luogo permette di mettere in pratica tutta una serie di dispositivi repressivi di polizia giustificati dalla dottrina, appunto, e dai poteri dell'antimafia.
Sì, tra l'altro, appunto, era interessante anche il parallelismo che facevi tra war on drugs and war on migrants, nel senso guerra alla droga e guerra ai migranti. La guerra alla droga statunitense ha lanciato in qualche modo la rimodulazione in chiave militare della gestione di determinati fenomeni, e anche in questo caso la rimodulazione dei soggetti coinvolti, così come di quelli coinvolti nella guerra alla droga, da individui attraversati da determinati fenomeni storici, culturali, economici, se vuoi anche sanitari per quanto riguarda la questione della droga. In questo caso, per esempio, anche nella guerra ai migranti vengono rimodulati in nemici, sostanzialmente, una pratica, una transizione che si osserva anche per esempio nel dirottamento di fondi, rimodulazione addirittura del business dell'industria bellica, che sta differenziando prepotentemente la sua produzione in tecnologie di sorveglianza delle frontiere, in frontiere tecnologiche, in robotizzazione appunto della sorveglianza dei confini sud e est della Fortezza Europa. Ma appunto la trasformazione di questi individui in nemici comporta poi anche una compressione sicuramente delle loro libertà, ma anche una percezione addirittura dei loro spostamenti e delle loro condotte in chiave bellica, nel senso che una persona, un gruppo di persone che prova a spostarsi, arriva in Libia, viene detenuto in Libia e poi può accedere, dopo torture, ricatti e tutto quello che ben conosciamo, a un passaggio nel Mediterraneo, non è più un umano che riesce a mettere in atto una parte della sua volontà e a muoversi, ma diventa un siluro sganciato dalla Libia nel Mediterraneo. Questo è un aspetto anche interessante all'interno di questa trasformazione nella lettura dei fenomeni.
Esatto, guarda, io sono perfettamente d'accordo con te. Io sono giunto alla conclusione, lavorando da anni sul fenomeno delle migrazioni, che tutti questi bastoni tra le ruote che vengono messi, diciamo, al libero spostamento delle persone, sono le tappe successive di una strategia di deumanizzazione, perché queste persone, diciamo, sono ben accette in questo paese solo nel momento in cui vengono private della loro umanità e quindi possono essere sottoposte a qualsiasi tipo di ricatto o abuso, che poi è appunto la funzione che viene data a queste persone nell'economia italiana. Vengono inseriti diciamo in quei settori più fragili ma più strategici del sistema produttivo, alle periferie interne del sistema produttivo, in cui è utile avere una forza lavoro estremamente ricattabile, e questo non si verificherebbe se a ogni passo dei loro spostamenti queste persone non venissero private di un poco di più della loro umanità, diciamo, a ogni passo che muovono, fino a descrivere ogni loro atto, perché, diciamo, li smette in questa condizione di legalità, appunto, negandogli documenti, negandogli tutta una serie, insomma, di diritti di base che invece vengono concessi agli altri cittadini. Ovviamente ogni azione di queste persone può essere a quel punto interpretata come un'azione paralegale, criminale, e diventano in questa maniera persone incredibilmente più esposte alla repressione del sistema giudiziario.
Sì, tra l'altro appunto si sta parlando di processi tipici come quello di infantilizzazione, oltre che di compressione appunto delle libertà, ma addirittura in qualche modo di percezione dei migranti come di una massa acefala, completamente passiva e di fatto ricettacolo poi di volontà altre rispetto alla loro, e in qualche modo sono assolutamente le condizioni, quei processi classici poi del modello schiavistico, cioè la distruzione e ricostruzione di soggettività completamente esautorate, ma anche a livello di capacità di rappresentazione di queste stesse persone, ecco che si innescano quei meccanismi che poi di fatto, al di là di questa astratta e intellettualoide lettura culturale, si manifestano poi sul campo, nel senso che poi sostanzialmente i nuovi schiavi che vediamo costantemente impiegati nelle nostre campagne, componente fondamentale della nostra economia, non tanto quanto lo erano nei cotonifici o nelle piantagioni di tabacco, ma comunque una componente fondamentale per l'agricoltura italiana contemporanea, sono prodotti anche da questi processi culturali.
Certo, ma d'altra parte, guarda, è sintomatico il fatto che stia parlando io da giornalista bianco e italiano di queste cose, quando in realtà basterebbe ascoltare, ma ascoltare veramente, quello che dicono i pochi, diciamo, rappresentanti di forme organizzate della comunità, diciamo, di migranti e di rifugiati, di lavoratori stranieri nel nostro paese. Per esempio Abubakar Soumaoro. Abubakar Soumaoro è una persona che ogni volta che parla ripete che, diciamo, la comunità di lavoratori che lui rappresenta non cerca forme di assistenzialismo, non vuole essere messa in un centro di accoglienza, non vuole che gli venga dato da mangiare, lui riesce a costruire, diciamo, forme imperfette senz'altro di organizzazione politica grazie al fatto che questi lavoratori vivono in maniera autogestita e auto-organizzata in ghetti, che sono dei posti senz'altro raccapriccianti sotto il profilo, insomma, delle condizioni di vita, che però spesso vengono preferiti alle cooperative in cui ti viene proibito di farti da mangiare da bere, perché c'è una cooperativa che sta ricevendo dei finanziamenti per fornirti pasti e per controllare i tuoi accessi, i tuoi spostamenti e appunto tenerti distinto da un lavoratore normale con tutti i suoi diritti, che chiede il suo stipendio, il suo salario, e si organizza per cioè, diciamo, c'è un finanziamento completo delle rivendicazioni delle purtroppo ancora poche realtà auto-organizzate di migranti e rifugiati in Italia. Però grazie a Dio iniziano a spuntare, iniziamo a vedere il movimento delle sardine nere di Napoli, per esempio, che hanno voluto, diciamo, in maniera hanno voluto sfruttare il nome di sardine, però hanno veramente poco a che fare, niente a che fare con le sardine famose nazionali, non so se sì.
No, capisco perfettamente la rilevanza della autocostruzione di strumenti di autodifesa, di attacco, di conflitto, mentre invece noi appunto siamo qua a chiacchierarne dalla nostra prospettiva. Io ti ringrazio, purtroppo ci dobbiamo salutare per questioni di tempo.
Scusami se mi sono dilungato.
Ma figurati, anzi, grazie mille per il tuo contributo, per le inchieste che stai portando avanti, e ovviamente qualora ci fossero aggiornamenti o altre cose interessanti da condividere, Radio Blackout sarà sempre lieta di ospitarti.
Grazie mille, grazie a voi.
Un saluto, ciao ciao.
Ciao.